Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che ormai ci ascoltate da tempo e anche a chi si fosse messo in ascolto solo questa sera. Continuiamo oggi con il capitolo 45 del libro di Isaia, libro che stiamo ormai studiando da molto tempo. Rileggiamo i versetti dal 7 al 10, dove Dio afferma la sua unicità e rimprovera chi lo contesta. Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo l'avversità. Io, il Signore, sono colui che fa tutte queste cose. Cieli, stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apra la terra e sia feconda di salvezza, faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Io, il Signore, creo tutto questo. Guai a colui che contesta il suo creatore, egli, rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che la forma, che fai? L'opera tua potrà forse dire, egli non ha mani? Guai a colui che dice a suo padre, perché generi? E a sua madre, perché partorisci? Ora, proseguiamo con i versetti 11 e 12, sempre dal capitolo 45, dove Dio fa qualche altra rivendicazione. Così parla il Signore, il Santo di Israele, colui che l'ha formato. Voi mi interrogate circa le cose future, mi date degli ordini circa i miei figli e circa l'opera delle mie mani. Io ho fatto la terra. E ho creato l'uomo su di essa, io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. È interessante che Dio dica anche «ho spiegato i cieli». Questo non sembra detto a caso. Sir James Jeans, un astronomo cristiano britannico, ha avanzato una teoria che oggi molti astronomi seguono e che ha chiamato «universo in espansione». Diventa più grande ogni momento. I pianeti, il mondo e i sistemi galattici si stanno allontanando uno dall'altro. Dio dice, ho spiegato i cieli. Questo è il modo in cui lo ha fatto, anche se non ci ha detto esattamente come ha fatto, o come ha potuto prendere il nulla e trarre qualcosa da esso. Qualunque sia la teoria che adotti, devi tornare al fatto che prima c'è il nulla e poi c'è qualcosa. Solo Dio dà la risposta ragionevole. Dio dice, io l'ho creato. Con il suo comando ha portato l'universo all'esistenza. Hai una risposta più intelligente di quella che Dio ci ha dato nella sua parola? Ora siamo giunti all'argomento della posizione di Israele per tutto il tempo e per l'eternità. Dio non vuole che dimentichiamo questo soggetto. Ne abbiamo già parlato, ma Dio torna nuovamente all'argomento. Versetto 17 di Isaia, capitolo 45. Ma Israele sarà salvato dal Signore mediante una salvezza eterna. Voi non sarete svergognati né delusi. Mai più in eterno. La salvezza di Israele è quindi eterna. Dio dice, sì, sarai giudicato Israele, andrai a Babilonia, ma ritornerai nel tuo paese. La ribellione è ancora nel tuo cuore, ma alla fine io ti salverò. Dà di nuovo loro un invito. Era valido allora e lo è anche oggi. Proseguendo, ritorna all'argomento della sua superiorità sugli idoli. Leggiamo versetti dal 18 al 21 di Isaia, capitolo 45. Infatti così parla il Signore che ha creato i cieli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita, non l'ha creata perché rimanesse deserta, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Io non ho parlato in segreto in qualche luogo tenebroso della terra, io non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi invano, io, il Signore, parlo con giustizia, dichiaro le cose che sono rette. Adunatevi, venite, accostatevi tutti assieme, voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intelletto quelli che portano il loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Proclamatelo, fateli avvicinare, si consigliano pure assieme. Chi ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. L'ultimo versetto che abbiamo letto è stato usato da un uomo che fu in un certo senso responsabile della conversione di Charles Spurgeon, un noto predicatore inglese. Spurgeon stava andando in chiesa una domenica mattina quando una tempesta di neve si abbatté su Londra. Dato che non poteva arrivare fino alla chiesa di cui era membro, si fermò in una piccola chiesa lungo la strada. La tormenta era così violenta che il pastore non riuscì ad arrivare nella piccola chiesa. Così un uomo si alzò per dare un messaggio e disse poche parole. Spurgeon non seppe mai il nome di quell'uomo. Sapeva solo, perché era evidente, che non era istruito. Egli scelse Isaia 45, versetto 22, come testo. E anche se non aveva molto da dire, decise di dirlo chiaramente. Egli disse: «Questo versetto dice: volgetevi a me e siate salvati». Cominciò a parlare del versetto. Dio dice che dovreste guardare a Lui ed essere salvati. A quel punto rimase, per così dire, privo di argomenti. Aveva detto tutto quello che sapeva sul versetto, così tuonò, picchiando i pugni sul pulpito: «Volgetevi a Dio e siate salvati, voi tutte le estremità della terra». Guardò la congregazione e vide il giovane Spurgeon seduto in fondo, con un'espressione molto triste sul viso. L'uomo disse a Spurgeon: «Guarda Gesù e sarai salvato». Spurgeon era un uomo brillante, ma fece ciò che quell'uomo poco preparato intellettualmente gli suggeriva. Guardò a Gesù e fu salvato. E tu che stai ascoltando, hai già fatto questo passo di fede? E voltiamo pagina, arrivando al capitolo seguente, al capitolo 46 di Isaia, che prosegue con la sentenza di giudizio contro gli idoli. Si apre con un annuncio di sconfitta rivolto agli idoli, in particolare a quelli di Babilonia. Questo sembra strano, dal momento che Babilonia non si era ancora messa in luce come potenza mondiale e non era nemica di Israele. Tuttavia, Babilonia era la sorgente di tutta l'idolatria, ed è appropriato che, dopo l'annuncio della sconfitta degli idoli di Babilonia, il profeta passi a denunciare ogni tipo di idolatria, con l'ingiunzione a Israele di non dimenticare il vero Dio. Iniziamo a leggere versetti 1 e 2 di Isaia, capitolo 46. Bel crolla, Nebo cade, le loro statue sono messe sopra animali, su bestie da soma. Questi idoli che voi portavate, qua e là, sono diventati un carico, un peso per la bestia stanca. Sono caduti, sono crollati assieme, non possono salvare il carico. Essi stessi se ne vanno in prigionia. Bel e Nebo sono dei di Babilonia. Bel è la forma abbreviata di Baal, e si riscontra nella prima parte di Belzebub, che è uno dei nomi di Satana. Nebo significa oratore o profeta. Quando Paolo e Barnaba andarono a Listra, il popolo pensava che Barnaba fosse Bel o Giove e Paolo fosse Nebo o Mercurio, perché era quello che parlava. Dietro gli idoli di quei giorni c'era l'adorazione satanica, che è molto popolare nella nostra società contemporanea. La parola di Dio ripetutamente ci avverte che la nostra è una guerra spirituale. Dio contrappone l'impotenza dell'idolo, che è un peso da trasportare, al suo amore, all'amore di Dio, alla sua forza. Di nuovo Dio si rivolge direttamente a Israele e dice, nei versetti 3 e 4 di Isaia capitolo 46, «Ascoltatemi, o casa di Giacobbe, voi tutti, residuo della casa di Israele, voi di cui mi sono caricato dal giorno che nasceste, che siete stati portati fin dal seno materno, fino alla vostra vecchiaia, io sono, fino alla vostra canizie, io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò». Dio dice: «Ti ho portato, Israele, come una donna porta un bimbo nel proprio grembo». Dio non solo ha portato la nazione di Israele, ma ha portato ogni individuo dalla culla alla tomba. Permetti che ti faccia una domanda. La tua religione ti porta o sei tu che porti la tua religione? Dio ha portato i nostri peccati. Tuttavia, erano le nostre malattie che Egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Così ci dice Isaia al capitolo 53, al versetto 4. Egli porta anche le nostre preoccupazioni, i nostri pesi, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Prima Pietro 5, versetto 7. E Dio porta noi oggi. Il Dio eterno è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice: distruggi. Così è scritto in Deuteronomio 33, al versetto 27. Portare o essere portati. Questa è la reale distinzione tra ciò che è vero e ciò che è falso. Ora, nota come egli parla della idolatria. Versetti dal 5 all'8 di Isaia, capitolo 46. A chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste? Quasi fossimo pari. Costoro prelevano l'oro dalla loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un dio per prostrarglisi davanti, per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano, lo mettono sul suo piedistallo. Esso sta in piedi e non si muove dal suo posto, benché uno gridi a lui. Esso non risponde né lo salva dalla sua afflizione. Ricordatevi di questo e mostratevi uomini, o trasgressori, rientrate in voi stessi. La ragione per cui è così difficile spiegare Dio è perché Egli è infinito e noi siamo limitati. Viviamo in un universo limitato. Non c'è nulla con cui possiamo paragonarlo. Non può essere ridotto alla nostra terminologia, senza perdere tutto il significato. non può essere tradotto in un linguaggio umano, e questo spiega una delle ragioni per cui Dio è diventato uomo. Il solo modo per poter capire Dio è attraverso Gesù. Egli ha rivelato Dio. Forse ricordate con che ironia Isaia parlava dell'idolatria, dell'idolo formato dal legno. Una parte del legno veniva bruciato per scaldarsi, e questa era la parte più utile dell'idolo. Il resto era qualcosa di vano. Qui c'è un'immagine di metallo che supera quelle di legno in bellezza e in valore. La ricchezza dell'uomo viene spesa per fare un idolo. Se un uomo non ha molto denaro, ha un Dio poco costoso. Se è ricco, ha un Dio ricco. Si trasportano il loro Dio sulle spalle e lo mettono in un angolo quando arrivano a casa. Descrive gli uomini che adorano l'opera delle loro mani. Questo è, oltre che l'adorazione di una cosa da nulla, l'adorazione di sé, delle proprie capacità. Nei versetti dal 9 al 13 di Isaia, capitolo 46, troviamo quello che ormai sembra un ritornello. Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Io annunzio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Chiamo da oriente un uccello da preda, da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e l'eseguirò. Ascoltatemi, o gente dal cuore ostinato, che siete lontani dalla giustizia. Io faccio avvicinare la mia giustizia. Essa non è lontana. La mia salvezza non tarderà. Io metterò la salvezza in Sion e la mia gloria sopra Israele. I punti che Dio presenta sono sempre quelli che abbiamo visto altrove. Guardate indietro, nella storia. Ciò che ho detto, ho fatto. Nessuno è come me. Io vi ho detto le cose prima che avvenissero. Deve ripeterle perché la gente, così dice il versetto 12, è lontana dalla giustizia, ha un cuore ostinato. Io però, prosegue il Signore, metterò in azione la mia giustizia, poi riporterò la gloria e la salvezza sul mio popolo, su Israele. E così arriviamo al capitolo 47 di Isaia, un capitolo che tratta del declino, della caduta di Babilonia. È la terza volta in questo libro, nei capitoli 13, 14 e 21, che consideriamo la predizione del giudizio di Babilonia. C'è un riferimento alla caduta di Babilonia anche nel capitolo 46, che si apre con il giudizio di Dio sugli idoli. Il tempo dedicato a questo argomento è degno di nota, soprattutto perché, come abbiamo detto, Babilonia in quel tempo era un regno molto piccolo e insignificante. Soltanto un secolo dopo sarebbe diventata una potenza mondiale. Esisteva dai tempi della Torre di Babele e aveva influenzato il mondo dal punto di vista religioso. Babilonia era la fonte, la madre di tutta l'idolatria. In tutti i libri profetici dell'Antico Testamento si parla molto dell'ubriachezza come simbolo della perdita di contatto con la realtà e dell'idolatria. Sono queste le due cose che portano alla rovina. Il declino di Babilonia inizia con ciò che è detto nei versetti 1, 2 e 3 di Isaia capitolo 47. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia, siediti in terra senza trono, figlia dei Caldei. Infatti non sarai chiamata più la delicata, la voluttuosa. Metti mano alla mola e macina farina, levati il velo, alzati lo strascico, scopriti la gamba e passa i fiumi. Si scopra la tua nudità, si veda la tua vergogna, io farò vendetta e non risparmierò anima viva. Scendi. È questo l'ordine di Dio a Babilonia, lo stesso tono con cui si richiama un cane all'ubbidienza. È come dire, giù fido. In questo modo Dio parlerà alla grande potenza mondiale, Babilonia, quando verrà per lei il tempo di essere abbattuta. Dio dirà, giù, giù Babilonia. È in questo modo che il Signore Gesù affrontò la tempesta sul piccolo mare di Galilea, quando il Signore parlò alle onde e al vento, disse letteralmente, taci, come faresti quando metti la museruola a un cane. Lo stesso pensiero si trova qui, in Isaia. Babilonia è chiamata vergine, perché non è ancora stata conquistata da un nemico. Babilonia stava appena giungendo al potere, anche se aveva una storia antica che risaliva a Nimrod. Potete leggere Genesi 10, e a Babele, luogo nel quale era situata la torre di Babele, appunto, come leggiamo in Genesi 11. Tutti gli ziggurat che si trovano in quella valle sono stati fatti sul modello della torre di Babele. Egli predice la terribile umiliazione di Babilonia. Mettiti a lavorare. Non sarai più la signorina tutta delicata. Dovrai fare a meno dei tuoi vestiti sontuosi che ti intralciano il cammino. Questo illustra la terribile umiliazione alla quale Babilonia fu alla fine soggetta. Aveva trattato male il popolo di Israele e venne il giorno in cui fu abbattuta. Anche se la nudità oggi sta diventando molto popolare, per Babilonia la nudità era simbolo della sua umiliazione. Proseguiamo la lettura con i versetti dal 4 al 9 di Isaia, capitolo 47. Il nostro Salvatore si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Siediti in silenzio e va nelle tenebre, figlia dei Caldei, poiché non sarai più chiamata la Signora dei Regni. Io mi adirai contro il mio popolo, profanai la mia eredità e li diedi in mano tua. Tu non avesti per essi alcuna pietà, facesti gravare duramente il tuo giogo sul vecchio e dicesti: io sarò signora per sempre. Non prendesti a cuore e non immaginasti la fine di tutto questo. Ora ascolta questo, o voluttuosa, che abiti al sicuro, e dici in cuor tuo: io e nessun altro all'infuori di me. Io non rimarrò mai vedova e non conoscerò privazione di figli. Ma queste due cose ti avverranno in un attimo, in uno stesso giorno: privazione di figli e vedovanza. Ti piomberanno addosso tutte assieme, nonostante la moltitudine dei tuoi sortilegi e la grande abbondanza dei tuoi incantesimi. Qui vediamo che Dio ha dato Israele nelle mani di Babilonia. Dio spiega ai babilonesi che sono riusciti a conquistare il suo popolo perché lui lo ha permesso, non perché fosse così superiore. Essi avevano un grande senso del potere, si attribuivano il credito per la sconfitta di Israele, sbagliavano. Dio aveva dato il suo popolo nelle mani di Babilonia, perché esso aveva peccato contro di lui. Egli giudicava il suo popolo. Questo è il messaggio contenuto nella breve profezia di Abacuc, che studieremo più avanti. Il giudizio di Dio sul suo popolo non fu capito dai babilonesi. Essi pensavano che fosse grazie alla loro forza, alla loro potenza, che avevano conquistato il popolo di Dio. Babilonia era arrogante, orgogliosa, spensierata. Non credeva che una terribile caduta fosse imminente. Nabucodonosor, il re di Babilonia, guardò la meravigliosa e gloriosa città di Babilonia e disse: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita?» E non attribuì alcun merito a Dio. Dio lo mandò nei campi, a mangiare l'erba come un bue, con una forma di amnesia che, probabilmente oggi, gli psichiatri chiamerebbero isteria. Per molto tempo non seppe chi era e visse come un animale. Questo fu il giudizio di Dio su di lui. La prossima settimana, quando avremo l'occasione di risentirci, riprenderemo con il giudizio contro Babilonia e ci addentreremo nei dettagli della distruzione di questa città. Quindi io vi ringrazio per essere stati ancora una volta con noi e intanto vi rinnovo l'appuntamento per la settimana prossima, per lunedì sera. Ciao!